Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Tanto andiamo avanti, camminiamo, bisogna seguire Gesù. E Gesù, lui non si ferma mai, e anche noi dobbiamo fermarci, Cioè il cristiano non è concesso di fermarsi, deve sempre andare avanti, seguire Gesù. E siccome Gesù continua a camminare, va avanti, noi non possiamo fermarci, se no lo perdiamo di vista, Capita così?
È giustissimo, certo.
Io mi ricordo, pensa che ricordi che ho, che da bambino, cioè da ragazzino, avrò avuto forse 13-14 anni, ero andato al campeggio, io ero la mascotte praticamente, siccome c'era mio fratello che ha 7 anni più di me, e allora ho detto, se c'è tuo fratello allora puoi venire anche tu al campeggio, ma era tutta gente che aveva, diciamo, 18, 20, 23, 24 anni, no? E a un certo momento, un giorno, dico adesso facciamo il giro delle Dolomiti, cioè praticamente partire alle 5 del mattino, tornare alle 10 di sera e continuare a camminare. Cose incredibili, no? E cosa facciamo? Non possiamo lasciarti qua da solo, per cui devi venire con noi. Io avevo un paio di scarponi, ma a quel tempo, diciamo che soldi non ce n'erano, e ti davano un paio di scarponi di qualcuno che era più grande di te. Qui avevo gli scarponi, ma però avevano forse 3-4 numeri più grandi del mio piede. Allora metti davanti carta, qualche cosa, insomma. Beh, fatto sta che dopo ore di cammino io non ce la facevo più. Avevo tutte le vesciche, avevo i piedi proprio che erano insanguinati, no? E ho detto, io non ce la faccio più, mi sono messo a piangere. Che quelli camminavano, però loro avevano i numeri giusti di scarpa, io ero anche più piccolo, no? E loro erano abituati, perché era gente che addirittura andava a fare le scalate, no? E cari miei, vedi come ti formano il carattere, no? Che non devi fermarti mai. Ah, dice, guarda, se tu non ci vieni dietro, ti piantiamo qua in mezzo ai boschi, per cui t'arrangi, no? Mamma mia! E come si fa? Restare là abbandonato in mezzo ai boschi, dopo 4 ore di cammino non c'era mica il cellulare, non c'era mica, abbandonato, un bambino. Io, cari miei, nonostante tutto, ho dovuto andargli dietro. Però diciamo che quell'esperienza, vedete che me la ricordo ancora, per cui non bisogna mollare, bisogna andare avanti, non ci si può fermare. Ah, ci sono le difficoltà. Io vedo sti cristiani di oggi, appena gli attraversa la strada un topo, non dico un gatto, no? Basta, è finita. Ah, non si può più andare avanti, si ferma tutto. Manca, non so, qualcuno che ti aiuta, basta, non funziona più niente. Ma dico, ma scherziamo, capito? Per cui il Signore ci farà la grazia di tornare a situazioni in cui dovremo essere formati per diventare veri uomini e vere donne di carattere, che non si fermano davanti alle difficoltà. Diciamo, non posso avere altri bambini perché c'ho ancora un po' di chili in più, ma che scherziamo, Praticamente è così, cioè non mi meraviglio, no? Le difficoltà, ma sai, adesso vorremmo andare la prossima anno a fare un viaggio, per cui adesso magari una gravidanza è meglio evitarla, perché sennò non possiamo neanche andare a fare un viaggio. Un tempo si facevano i figli, altro che viaggi, no? Ma comunque lasciamo perdere sto argomento qui. Che dicevo, già seguire Gesù anche quando ci dice non vi fermate. Difatti vedete che quando lui ha cominciato a salire il Calvario sono spariti tutti, è incredibile. E quelli non avevano 13 anni, avevano visto miracoli, avevano visto tutto, per cui Giovanni, il puro di cuore, è salito insieme alla Madonna. Vedete, i puri di cuore, beati i puri di cuore perché vedono, cioè vedono le opere di Dio, cioè sono fedeli, i puri. Allora, se c'è tutta questa infedeltà che circola e vogliamo anche benedirla, quasi quasi sì, vogliamo benedire gli infedeli, allora vuol dire che vorremmo che il Signore facesse marcia indietro e si pentisse di andare avanti, ma dovrebbe pentirsi di essere andato avanti, ma allora, sentite, ma visto e considerato che siamo ancora nella settimana della Shoah, io non posso fare a meno di parlarvene perché è una cosa che non dico che mi tormenta nel senso positivo, vero? E faccio questa riflessione. Cioè, i bambini di Fatima, vero? La Madonna, senza tanti preamboli e senza tante preparazioni psicologiche e filmati che dovevano far vedere qualcosa di simile, ha aperto la terra, vero, con le braccia, con le mani, e ha fatto vedere l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. E dice che ci andavano, ci finivano come scintille, come faville di un grande incendio. E dice, e quelli che stavano dentro erano come dei mostri spaventosi, impossibile da descrivere, erano spaventosi, dei mostri, la superbia, vero, cosa fa? Ti fa diventare un mostro. Allora, praticamente la Madonna gli ha fatto vedere questa cosa qua. I bambini, impressionati, dice, se non ci avesse detto che saremmo andati in paradiso, saremmo morti di paura, capito? Allora, dice, sta cosa noi la sappiamo, ma adesso dobbiamo cercare di mostrare dei particolari molto interessanti che sfuggono a chi ha fretta non vede niente perché ha fretta, e invece torniamo indietro. In pratica vediamo un po' cos'è l'inferno, è un forno crematorio eterno. Gli diamo questa definizione, vero? Perché starai là per tutta l'eternità tra le fiamme. Per cui lo stagno di fuoco, l'Apocalisse, vero? Lo stagno di fuoco. E gli ha fatto queste cose e loro, dice, scrive Lucia, che rimasero così impressionati che per loro ogni sacrificio, ogni aumento di preghiera era cosa da poco al pensiero di quelli che andavano all'inferno. Queste cose sono state rivelate, diciamo, in ottobre c'è stato il grande miracolo perché tutti possano credere, parola della Madonna, farò un grande miracolo perché tutti possano credere. Ma tutti hanno creduto? Mi sembra che non ci credano ancora, quello è il problema, eh? Qui, per cui il miracolo serviva a dimostrare che quello che era stato detto dai bambini era vero. Farò un miracolo, un grande miracolo, perché tutti possano credere. E bisogna pesare le parole, ha detto tutti, dal più grande al più piccolo, cioè non sto a segnalare nominativi, vero, ma dico dal più grande al più piccolo devono credere, tutti possano credere. Adesso dice, poi in un'altra apparizione dice, si smetta di offendere Dio che è già troppo offeso, perché se non si smetterà di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una peggiore. La guerra peggiore che è stata, diciamo, è stata provocata non tanto dai nazisti o dai comunisti, ma è stata provocata da noi che non abbiamo creduto. È stata provocata da noi perché non abbiamo smesso di fare i peccati. È stata provocata da noi per cui i veri nazisti e i veri comunisti siamo noi che non abbiamo creduto a tutto ciò che la Madonna, la regina dei profeti, è venuta a dire e ha fatto un grande miracolo perché tutti possano credere. Bene, cosa è successo? Che durante questa seconda guerra, che era peggiore della prima, si sono messi in moto dei forni crematori. Allora, ieri sentivo le testimonianze di qualche sopravvissuto che raccontava, ho sentito un programma insomma di queste spiegazioni, no? E naturalmente tutte queste spiegazioni vanno nel senso sbagliato, perché non interpretano il significato di quello che è accaduto. Allora, se i bambini dopo aver visto l'inferno per loro preghiere e sacrifici erano sempre poca cosa, la Madonna ha permesso che si veda l'inferno anche in terra, perché lì praticamente in questi campi di concentramento, ma non guardate soltanto dalla parte del nazismo, perché per esempio voi pensate che i russi hanno fatto fuori, non so, 20.000 soldati con un colpo alla testa di quelli polacchi e poi hanno dato la colpa ai nazisti, invece adesso finita la guerra, cioè dopo tanti anni dagli archivi segreti, è uscito che sono stati loro invece ad ammazzarli. Ecco, però quelle cose lì non si devono dire, di solito vanno a finire sempre, vengono insabbiate, no? Comunque, questa seconda guerra mondiale è stata un inferno, va bene? Era una guerra mondiale inferno. Ho parlato dei nazisti, ho parlato dei comunisti, adesso vi parlo anche degli americani. Secondo voi quelle bombe atomiche che sono cadute su Hiroshima e Nagasaki, non è stato forse un inferno? Sono stati tutti bruciati vivi quelli là, dalla bomba atomica? Per cui sulla Terra si è scatenato un inferno che ai bambini ha fatto un effetto, a noi non ci ha fatto nessun effetto. Noi abbiamo aumentato i peccati, per cui diciamo che questo secolo, come dice Padre Pio, che non potevate nascere in un secolo peggiore, perché c'è il demonio che ha oscurato l'intelligenza dell'uomo e non riesce a capire i segni dei tempi e non riesce a capire gli eventi che sono accaduti e che accadono. Se ho detto si smette di offendere Dio perché ecco è già troppo offeso, finita questa guerra, ne inizierà una di peggiore, eccola qua, noi abbiamo aumentato i peccati, per cui esattamente il contrario. Allora, il principe di questo mondo praticamente la fa da re di questo mondo, perché governa tutto lui, la gente capisce e crede solo quello che dice lui. Noi vediamo che andiamo avanti a leggi anticristo, per esempio, no? E se pensiamo che poi nazisti, comunisti, americani, scellerati tutti quanti, loro, perché noi che abbiamo fatto le leggi per ammazzare gli innocenti non siamo più disgraziati della disgrazia infernale, eh? Noi che il Signore ha detto guai a chi scandalizza uno di questi piccoli e facciamo passare certe cose che riguardano proprio lo scandalo ai bambini, siamo peggio dei demoni, per cui se uno è onesto e legge gli eventi dovrebbe mettersi con la faccia per terra come i pastorelli e piangere i nostri peccati. Qui invece noi ci vantiamo di ciò di cui ci dovremmo vergognare. San Paolo lo dice, qui San Paolo, il grande San Paolo, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi. Né sodomiti, né impuri, né adulteri entreranno nel regno dei cieli, l'ha detto lui, ma glielo ha detto lo Spirito Santo? Sì, parola di Dio. Ma adesso qui, ragazzi miei, vorremmo che lo Spirito Santo si adeguasse alla nostra malizia. Vorremmo che ci desse la benedizione di rinnegare ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Capite? Siamo e combinati in un modo, diciamo, veramente terribile. E quando succederà qualche cosa per cui il Signore, qui non c'è uomo che possa cambiare questa situazione, non ci sono applausi che risolvono il problema, perché qui applaudono le concessioni, non applaudono la verità. E allora praticamente noi siamo combinati in questo stato, vero, di cose veramente vergognose e non abbiamo neanche il coraggio di vergognarci, non abbiamo neanche l'onestà di dire vergogniamoci. E andiamo avanti a leggi, a concessioni, a compromessi, eccetera, eccetera, e ogni volta che sale qualcuno ai poteri di comando, ogni volta passa qualche legge scellerata. Ebbene, e noi praticamente che crediamo di essere in democrazia, siamo in demoncrazia. Ecco, proprio Satanasso è lui che governa tutti i cervelli e noi siamo combinati così da un capo all'altro del mondo. E questo che ve lo dico in venerdì, domani è San Giovanni Bosco, vero, che lui aveva visto, anche aveva avuto quelle visioni, vero, della barca di Pietro attaccata, però spiega che quelle imbarcazioni che buttavano libri e fuoco dentro la barca di Pietro, capite, libroni di teologie sbagliate, buttavano dentro libroni e fuoco di passioni e sporcizie varie, l'ha detto il cardinal Ratzinger il venerdì santo alla Via Crucis, ha detto nella Chiesa ci sono tante sporcizie. Per cui vedete che fine ha fatto, poverino, l'hanno declassato. Ecco, e staremo a vedere i tempi seguenti, perché il Signore è lento all'ira, ma non è che sta fermo, è lento. Per cui un po' alla volta noi andremo a patire cose che le stiamo cercando, perché noi non assomigliamo ai Niniviti, noi assomigliamo ai Sodomiti. Per cui attiriamo veramente il fuoco dal cielo. E Padre Pio difatti diceva così: guardatevi dalla valanga di fuoco. Altro che Niniviti, magari, ecco. Per cui dice queste notizie, Claudio, era meglio se non me le dicevi. No, io spero che abbiano l'effetto che hanno avuto sui pastorelli, che ci decidiamo a cambiare corso, a cambiare binario, perché noi siamo in un binario morto. Su questo binario non si va avanti, bisogna mettersi sul binario dell'alta velocità, perché dobbiamo recuperare tutto il tempo che abbiamo perso e se non lo faremo volontariamente ne saremo costretti. Ecco Anna, dice Claudio, ma tu praticamente di venerdì…
Cambia pure disco.
Ho cercato, dico, io spero di essermi spiegato bene, no, spero, non sono sicuro, ma spero di essermi spiegato bene. E le cose che vi ho detto non sono fantasie, sono fatti accaduti, cose che non abbiamo capito e spaventati davanti a un forno crematorio che ti brucia per mezz'ora, 10 minuti, non lo so quanto, va bene? Orrore, e continuiamo a parlare della Shoah, ma guardate la Shoah di quelli che stanno all'inferno per tutta l'eternità, di quelli lì non se ne parla, addirittura dicono che non esiste neanche, capito? Come siamo scellerati, qualcuno dice che non esiste né l'inferno e neanche il demonio, no? Per cui questi peccano contro la verità, peccano contro lo Spirito Santo, questi sono dei depistatori. E purtroppo chi parla a favore, diciamo, del principe di questo mondo, poi naturalmente viene molto gradito dai sudditi del principe di questo mondo. Bene, Anna, allora io lascio a te la parola perché adesso vedete che c'è San Paolo che parla agli ebrei, ma anche questo discorso vale per gli ebrei, vale per i cristiani, vale per tutti quanti, perché i forni crematori eterni funzionano per tutta l'eternità. Stiamo attenti di non finire dentro là piuttosto. non temete di coloro che hanno il potere di uccidere il vostro corpo, temete piuttosto colui che ha il potere, vero, di uccidere la vostra anima. E noi abbiamo solo paura di quello che distrugge questo corpo di carne, vero, con le passioni sue, ecco, scatenate, scatenanti, disordinate e, diciamo, che attirano veramente l'ira di Dio sulla terra, e non abbiamo timore di finire all'inferno. Allora, magari, speriamo, ma se tutti quelli che sono stati cremati qua fossero andati in paradiso sarebbe stata una benedizione, non è certo però, però potrebbe essere che forse il Signore nella sua infinita misericordia ha fatto vedere, guardate, adesso avete visto qua, e queste sono cose da poco, siete qui da qualche mese nei campi di concentramento, avete patito freddo, fame, malattie, nudità, avete, ma un mese, due mesi, cinque mesi, sarete bruciati 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, pensate alle sofferenze eterne, l'inferno, a quello bisogna pensare, stolti uomini che non siete in grado di capire la verità, cioè non sono io che lo dico, lo dico perché ci sono dentro anch'io, diciamo, tra gli uomini stolti, perché dovrei essere santo e non lo sono ancora, per cui siate santi, siate perfetti per non essere presi dal nemico, e siccome siamo imperfetti e abbiamo maniglie da tutte le parti, il nemico ci prende e ci trascina altro che per i capelli, è meglio avere i capelli corti, sapete, per non farsi prendere per i capelli. A
hai
te
ragione,
Anna.
Hai ragione. L'autore ne vuole rincuorare i cristiani provenienti dal giudaismo, duramente provati e perseguitati, e li esorta a sopportare ogni patimento con costanza per amore di Cristo, serbando integra la fede ricevuta, pensando alla ricompensa eterna che li attende per la loro fedeltà al Signore. Il vero cristiano, infatti, sostenuto dalla grazia e fortificato dai sacramenti, non indietreggia, rinnegando la propria fede e mettendo a rischio la vita eterna, ma affronta intrepido ogni tribolazione, pur di salvarla e godere il meritato premio nel regno dei cieli. Dalla lettera agli Ebrei, fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni. Dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa. Ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza, perché fatta la volontà di Dio otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un poco, infatti, un poco e appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà, ma se cede, non porrò in lui il mio amore. Noi però non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima.
Interessante, perché adesso che tu sì. Me lo leggi, mi sembra che eravamo d'accordo sugli stessi fini, vero?
Vedi.
È incredibile, ma ringraziamo la Madonna, no? Per cui, fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa, ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Qui praticamente quelli che hanno seguito Gesù Cristo sono stati perseguitati da chi? Da chi non voleva convertirsi, no? E oggigiorno succede la stessa cosa, no? Praticamente coloro che vivono rettamente spesso sono più strapazzati di quelli che vivono in modo sbagliato, perché il mondo li odia, perché per i giusti questo modo di vivere e di insegnare, diciamo, è moneta falsa, così è scritto nella Sacra Scrittura, no? Per noi sono moneta falsa. Ecco, allora dice, venivano trattati insulti, persecuzioni, ecco, così capita a coloro che, dunque, infatti avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze sapendo di possedere i beni migliori e duraturi. Ecco, cosa sta dicendo San Paolo? Non vi preoccupate se per la fede voi siete maltrattati, no? Se siete strapazzati, no? Perché dovete pensare, vero, ai beni migliori e duraturi, non abbiate timore, ecco. Dice, non abbandonate dunque la vostra franchezza alla quale è riservata una grande ricompensa. Vedete, essere franchi vuol dire essere francesi, no? Essere franchi, dire le cose come sono, trovi degli amici, trovi delle persone che ti vogliono bene, ma la maggior parte ti odia, perché è come entrare in un posto di peccato dove si sta al buio e tu entri con una luce, gridano, spegni quella luce, perché non vogliono che si veda le opere che stanno compiendo naturalmente, no? Avete solo bisogno di perseveranza, perché fatta la volontà di Dio otteniate ciò che vi è stato promesso. Ecco, ma voi dovete sapere che qualcuno gridò quel giorno in cui fu ammazzato Gesù Cristo, il sangue di costui ricada su di noi e sui nostri figli, per cui è stato chiesto fra l'altro, no? E siccome i governi mondiali, diciamo, ci sono dentro mani di questo, diciamo, di questo popolo, vero, la grande finanza, eccetera, eccetera, non si sa cosa combinino, cosa succeda, non si sa, fatto sta che è successo quel che è successo, no? Ancora un poco, infatti, un poco appena colui che deve venire verrà e non tarderà. Qui dobbiamo aspettare ancora un po', perché ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, questa nostra Santissima Madre che è come un esercito schierato che sbaraglierà veramente l'esercito del principe di questo mondo, e ha detto vi sarà un lungo periodo di pace, perché è stata cacciata, è stata divisa la zizzania dal buon grano. Ecco, allora, ancora un poco, dice, ancora aspettate ancora un po', non manca mica molto, sapete, al trionfo, non manca molto. Ancora un poco, infatti, ancora, dice, un poco appena e colui che deve venire, colei che deve venire, verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà, ma se cede non porrò in lui il mio amore. Terribile questa frase, la disperazione. Pensate un po', coloro che pensavano di governare il mondo si vedono togliere tutto, vedono che tutti i loro misfatti sono venuti a galla, vengono castigati. Dice, non porrò in lui il mio amore, è terribile questa frase. Noi però non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Benedetto San Paolo, strabenedetto San Paolo, diciamo strumento nelle mani di Dio, ebreo convertito, è vero, che ci dice queste parole, cari miei, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima, quello che conta è l'anima, e qui praticamente c'è la peste, c'è altro che lebbra. Siamo veramente impestati di falsità, di false religioni, di tante cose che non sono verità e vorremmo accordarci con la menzogna per andare d'accordo col menzognero, non sia mai. Il Signore ha promesso, vero, a coloro che propagano la sua parola, gli ha promesso soltanto sofferenze, e difatti quando tu opponi la verità alla menzogna è guerra praticamente, no? E ti ammazzano, beati quelli che... No, ma dobbiamo cercare di andare d'accordo con chi? Col diavolo, ma non sia mai. La salvezza dei giusti viene dal Signore, la salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. C'è da patire, però diciamo stai tranquillo perché il Signore farà giustizia. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Per cui affida al Signore la tua via, ma tu che via hai? La tua via te la gestisci tu o la affidi al Signore? Queste parole cosa significano? Affida la tua via, la tua vita, vero? Al Signore, perché tu non abbia sbagliato strada. Che via stai seguendo tu? La via del principe di questo mondo? La via di questo secolo perverso e malvagio? Ti sei conformato alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio? Non è la via del Signore, stai attento a quello che leggi, pesa le parole. Confida in Lui ed Egli agirà, non ti preoccupare, Lui farà giustizia. Sconvolgerà il piano di coloro che sono contro Gesù Cristo. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via. Se egli cade non rimane a terra perché il Signore sostiene la sua mano. Vedete che bello. La salvezza dei giusti viene dal Signore nel tempo dell'angoscia e la loro fortezza. Siamo angosciati, siamo nell'angoscia, è la nostra fortezza perché ci forgia. Pensavo a Padre Pio che si chiama Forgione, immaginate un po', ci forgia. Il Signore li aiuta e li libera, li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Quanti lamenti, quante sofferenze, quanti genitori dicono i nostri figli, dobbiamo mandarli a scuola e gli insegnano le cose sbagliate, gli insegnano la corruzione, gli insegnano le porcherie. Dice, come facciamo? Dice, la sofferenza dei genitori, questi bambini li abbiamo educati a una certa età, ci voltano le spalle e dicono, voi siete ignoranti, non capite niente, a noi a scuola ci hanno insegnato altre cose. I libri di testo falsi, le storie che non sono vere, e i ragazzi credono a tutte queste bugie, il principe di questo mondo. Ebbene, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Anna, io credo che io ho parlato per oggi, ne ho abbastanza, no?
No. Pensavo quanto è schiavitù a questo mondo, davvero, ecco, vedi l'ignoranza, la presunzione.
Schiavitù.
Ma quante schiavitù ci sono ancora?
Tutte schiavitù.
Mamma mia.
Schiavitù. La schiavitù, no? È parlare degli schiavi, no? Gli schiavi d'America, sono gli schiavi d'Europa.
Esatto, mamma mia.
Siamo schiavi della moda, pensa un po', tu se non hai le scarpe, quelle con i lacci gialli e rossi, non hai la firma così, ma non puoi neanche andare a scuola, no? Se non c'hai le maglie così, se non c'hai i pantaloni con il cavallo dei pantaloni che arrivano alle ginocchia, non puoi mica andare a scuola, no? Ma siamo schiavi, no?
Poveri,
ma tu pensa che roba, dico, ma queste sono sciocchezze quello che vi dico, pensate alle schiavi del pensiero sbagliato.
Sì, infatti.
Il pensiero sbagliato, no? La corruzione del pensiero, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, grida San Paolo. A te la parola, Anna.
Sì.
Cosa facciamo? Vuoi che facciamo?
Se credi, Posso leggere oppure chiediamo un breve stacco musicale?
Io direi intanto no, direi che forse è bene che tu legga, poi facciamo lo stacco musicale
continuiamo,
dopo.
Infatti.
Tanto cambiando la voce, già è come uno stacco musicale.
Benissimo.
Perché io ho rumoreggiato come un temporale.
Non ci annoi,
adesso tu invece.
Non ci annoi, questo è certo, sicuramente. Allora proseguo con la lettura della meditazione di Don Dolindo. Capitolo decimo, lettera agli ebrei, sono a pagina 2509. Al motivo di perseverare nella fede, per timore del castigo di Dio, San Paolo ne aggiunge un altro che doveva toccare il cuore di quelli ai quali scriveva, e cioè il ricordo della loro antica fedeltà e di quanto avevano sofferto per la fede. Difatti, per un'anima traviata, il ricordo dei giorni del fervore e dei sacrifici fatti per Dio e per conservarsi buona è di un'efficacia mirabile per spettrare il cuore e fargli desiderare di convertirsi a Dio o di ritornare al primitivo fervore. Quante volte, per dei peccatori anche ostinati, il rivedere il ricordo della prima comunione o il ritornare innanzi ad un'immagine di Maria venerata nell'infanzia, ha strappato dai loro occhi lacrime di tenera compunzione e li ha ricondotti a Dio. La pagina che San Paolo scrive agli ebrei titubanti nella fede è piena di tenerezza e forse fu scritta tra lacrime di commozione che possono rilevarsi dallo stile anche letterariamente sublime. Ciò che scrive è una perorazione efficacissima. Anche dal punto di vista oratorio, sgorgata dal suo grande cuore addolorato e preoccupato dell'incostanza della fede dei suoi connazionali, eredi delle promesse di Dio. Perciò esclama: richiamate alla mente quei primi giorni, nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto un grande combattimento di sofferenze, ora esposti al ludibrio di tutti, con obbrobri e vessazioni, ora fatti compagni di coloro che tali cose pativano. Voi, infatti, avete usato compassione verso i carcerati ed avete accettato con gioia la rapina dei vostri beni, sapendo di avere dei beni migliori e più duraturi. Non vogliate, pertanto, abbandonare la vostra fiducia, a cui è assicurata una grande ricompensa, poiché per voi la perseveranza è necessaria, affinché facendo la volontà di Dio otteniate quanto vi è stato promesso. Il compimento della promessa non è lontano, e San Paolo lo dice agli ebrei con un passo di Isaia, ancora un altro poco infatti, e continua con un testo di Abacuc, colui che deve venire verrà e non tarderà. Il testo letteralmente si riferisce alla liberazione del popolo dalla schiavitù dei Caldei, ma tipicamente significa la liberazione dalla schiavitù del peccato, fatta dal Messia. E San Paolo vede in quelle parole, o esprime con quelle parole ispirate, la seconda venuta di Gesù Cristo, la parusia, che era la speranza dominante nella sua anima tribolata. Né errava, esortando gli ebrei con la speranza di ottenere da Gesù Cristo ciò che era promesso a chi perseverava nella fede, dicendo che colui che deve venire verrà e non tarderà, poiché anche a prescindere dalla parusia lontana, la vita umana è tanto breve, e colui che deve premiare chi è fedele non è lontano, e verrà presto all'anima che passa da questo mondo. La parusia può tardare e difatti è ancora attesa, ma come dice San Pietro, 1000 anni sono innanzi a Dio come un sol giorno ed un sol giorno è come 1000 anni. E quindi nella luce di Dio anche un tempo lontanissimo può dirsi vicino. Ma è certo che la nostra vita è tanto breve e che l'incontro dell'anima con Gesù, anche per chi vive 100 anni, può dirsi veramente vicino, specialmente quando ci sentiamo stretti dalla tribolazione e sospiriamo a Lui. La persecuzione sofferta dagli ebrei, alla quale accenna San Paolo, ricordando la loro passata costanza, non pare possa essere quella scatenata da San Paolo stesso prima della sua conversione, come suppongono alcuni, perché allora egli era ancora giovanissimo, fanatico, fariseo, sì, ma incapace di provocare una persecuzione. Tanto è vero che alla lapidazione di Santo Stefano partecipò solo custodendo le vesti di quelli che lo lapidavano. Assai più probabilmente San Paolo allude alla persecuzione scatenata da Erode Agrippa I, nella quale trovò la morte l'apostolo San Giacomo, e San Pietro vi sfuggì perché liberato dall'angelo. D'altra parte, non avrebbe potuto ricordare proprio agli ebrei d'essere stato egli persecutore, quando voleva invece esortarli alla sostanza nella fede. Egli infatti chiude la sua esortazione alla fede e prepara così esempi di fede nel capitolo seguente. Dice perciò: il mio giusto, quello cioè che vuole essere giusto, così come ve lo dico, il mio giusto vivrà mediante la fede, ma se si tira indietro, l'anima mia più non si compiace di lui. Dice l'Apostolo che la sua anima più non si compiace di lui, citando le parole di Abacuc, in nome di Dio e facendole proprie, come aveva fatto proprie le parole dello stesso profeta: il mio giusto vivrà di fede. Con le parole che seguono, difatti soggiunge con forza: quanto a noi, non siamo gente da tirarci indietro per andare perduti, ma siamo costanti nella fede per salvare la nostra anima. La fede, infatti, è il principio della giustificazione, è l'anima della vita cristiana, è la base di ogni speranza che deve sorreggere, consolare e confortare il cristiano nelle prove quotidiane della vita, perché non venga meno per mancanza di coraggio e di forza. Solo colui che credendo e operando secondo la fede è stato giustificato per mezzo della grazia ed è rimasto fedele, vivrà eternamente nella gloria. Amen.
Amen. Hai letto tutto?
Sì, Claudio, sì. Quindi possiamo...
Hai sentito che roba? No, bisogna leggere la parola di Dio, perché è lampada ai nostri passi. Noi, sentendo quello che hanno patito quelli che si sono fatti santi, quando capita anche noi di patire qualcosa, dire: beh, io sono l'ultimo arrivato, no? Per cui devo, ecco, leggendo la vita dei santi, leggendo la Sacra Scrittura, tu praticamente vieni a sapere cosa hanno fatto quelli che sono passati prima di te e si sono fatti santi. Se capita qualcosa a te che è simile a questo, tu pensa al Signore che mi dà la possibilità di somigliare a qualche santo di cui ho letto la vita. Ricordo Santa Margherita Maria Lacock, no? Mentre viaggiava in carrozza con sua mamma, eccetera, e sfogliava un libro delle vite dei santi, però continuava a girare pagine, allora la mamma gli chiede, la mamma o il papà, non mi ricordo, gli chiede: ma cosa stai cercando? Cioè, sto cercando la vita di un santo che non ha patito e non l'ho ancora trovato.
Mamma mia.
Ma tu scusa, segui Gesù Cristo, ma come fai a seguire Gesù Cristo? Guarda Gesù Cristo che te lo vedi in croce, inchiodato sulla croce, no? Pensate che ieri era la festa, qui praticamente in Valbadia c'è un santo che si chiama San Giuseppe Fraina de Metz, ecco, grande apostolo della Cina. Questo San Giuseppe, vero, che è del secolo scorso, sapete, non è mica antico, lui, quando era ancora prete e girava per la sua valle, diciamo che studiava, eccetera, o scriveva lettere ai suoi parenti, diceva così: Signore, fai piovere croci sulla Valbadia, fai piovere croci, perché se non li crocifiggi ti fuggono, ti scappano. Pensa i santi che razza di discorsi, ma oggigiorno li lapiderebbero, dice quello è impazzito. Soltanto che a questo punto dobbiamo lapidare anche Gesù Cristo. Perché? Perché a Padre Pio gli ha detto: se non ti avessi crocifisso mi saresti fuggito. E allora benedette crocifissioni, perché se noi siamo sempre in fuga, capite? Ma sono discorsi questi qua, mamma mia, scandalosi, ma scherzi, ma chiesa dire queste cose qua, non si deve, bisogna cantare, bisogna ballare, bisogna chiacchierare in chiesa. Chiediamo la pausa musicale, va.
Certo, ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio, gli ascoltatori 0825 444 391. A tra poco.
Bene, procediamo con la lieta novella, il Vangelo che apre le nubi, è vero, del fumo di Satana, ecco, la luce. Dice: ma tu parli sempre del diavolo, ma di chi devo parlare? Parlo di chi non è con me e contro di me, per cui non è che ci sono tante possibilità, ma dobbiamo parlare di colui che ci ha salvato e di colui che vuole la nostra rovina, no? E di cosa volete che parli, no?
il regno di Dio viene da Gesù, paragonato al grano seminato nel terreno. Come la semente infatti germoglia, si sviluppa e fruttifica senza che il contadino sappia come ciò avvenga, così la predicazione del Vangelo darà certamente frutto senza che l'uomo se ne renda conto. Tale parabola inoltre spiega l'azione della grazia nell'anima, la quale lavora silenziosamente, operando una trasformazione e portando frutto in chi vi corrisponde generosamente. Con la parabola del granellino di senape, invece, Gesù allude allo sviluppo futuro della Chiesa e al suo espandersi in tutto il mondo. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa, il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo subito, egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio e con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato nel terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Spiegava ogni cosa con le parabole, perché non si capiscono, no? È come la spiegazione del forno crematorio eterno, diciamo, se lo spieghi così e capisci che cosa significa, se comincia a fare discorsi complicati non si capisce niente, no? Qui il Signore parla con i fatti, anche mostra delle situazioni, degli eventi, delle cose naturali, insomma, che si svolgono nella vita, e dice: vedi quello là, ecco, questo qui spiega questo qua. Allora, il forno crematorio spiegava, cioè l'inferno spiegava i forni crematori, però bisognava capirli questi, e dobbiamo, per cui vediamo come deve espandersi il regno di Dio. Ma se noi invece che predicare, diciamo, e annunciare la verità, è vero, ci adeguiamo ai pensieri degli altri, noi non è che otteniamo un risultato, non accendiamo la luce, diciamo che andiamo in penombra anche noi praticamente, o al buio, che rispettiamo anche il buio degli altri, però se noi siamo chiamati a portare la luce, abbiamo questo grande dovere di dire: guarda, come l'ha spiegato bene il cardinal Ratzinger, vero, a Ratisbona, vero, lui l'ha spiegata bene, soltanto che stranamente cosa è successo? Mamma mia, capito, le lobby di questo mondo subito lo hanno aggredito, vero, perché dire: cosa dici mai, ma scherziamo, siccome lui aveva le idee chiare, no? Ha parlato chiaramente e ha scatenato l'ira infernale. Adesso, diciamo, noi non so cosa dobbiamo fare, noi dobbiamo andare d'accordo col diavolo per non scatenare l'ira. Questa è necessaria, perché il Signore ha fatto scatenare l'ira degli ebrei che l'hanno condannato a morte, no? Diceva: ostolti, e gli mostrava le loro stoltezze, e così via. Allora, io direi però, Anna, visto e considerato il tempo che abbiamo a disposizione, che non è molto, magari poi possiamo dire qualcosa, ma intanto vorrei che andassi avanti tu.
Con la lettura, sì sì, di Don Dolindo, benissimo. Lo San Marco, capitolo 4, sono a pagina 663. Gesù Cristo, anzi, fece una restrizione nello stesso campo della Chiesa, riguardo al Magistero e all'interpretazione della Divina Parola, e disse a modo di proverbio di badare bene a quello che udivano, perché nella misura con la quale si sarebbero sforzati di apprendere la Divina Parola, ne sarebbe stata ad essi corrisposta, quasi contraccambio, l'intelligenza, e che ai negligenti sarebbe stata tolta ogni luce. Con questo volle dire, se la propagazione ed il commento della Divina Parola richiede una grazia speciale, che viene data a quelli che cercano di alimentarsene con una particolare diligenza. Chi misura, cioè apprezza la Divina Parola col Magistero della Chiesa e non col proprio criterio, riceve da quel Magistero una sovrabbondanza di luce. E chi ha la luce di quel Magistero riceve anche la luce interiore, che illumina particolarmente l'anima. Chi invece rifiuta quella luce perde anche quello che ha, rimane cioè senza l'intelligenza comune della parola di Dio e perde anche il testo che la contiene, deformandolo e riducendolo a pura forma umana, come fanno i razionalisti. Quando si misura la parola di Dio con un criterio umano, si ha una luce umana che non ha nulla di comune con quella che dà la Chiesa. Si perde la luce della Chiesa e con essa anche quella interiore e lo stesso sacro testo. È proprio quello che è avvenuto ai protestanti e dagli eretici di tutti i tempi. Non deve far meraviglia che Gesù abbia parlato per essi in queste oscure e misteriose parole. L'apostasia del mondo, infatti, è causata dallo stravolgimento della parola di Dio, come la conversione delle anime è frutto della sua retta propagazione ed interpretazione. È logico, dunque, che il Redentore, parlando della semina della Divina Parola, abbia guardato a quelli che avrebbero cercato un giorno di renderla vana e di deformarla col proprio personale criterio. La fecondazione della parola di Dio non è frutto di oratoria o di industria umana, ma è frutto della grazia, che opera silenziosamente nei cuori ben disposti. Il seminatore ha cura di preparare il terreno e di metterlo nelle condizioni di prosperare. Dopo che ha gettato la semente, dorme la notte, cioè si abbandona a Dio e confida in Lui nelle incertezze della stagione. Si leva poi il giorno, cioè continua il suo lavoro nella terra e per quanto gli sia possibile e cerca di aumentarne le fecondità. Egli aspetta dalla provvidenza il frutto e la terra benedetta da Dio produce essa stessa l'erba, la spiga e il frutto, aspettando al tempo della messe la falce. Così avviene nella Chiesa e nelle anime. L'Apostolo getta la buona semente nei cuori ben disposti e confida nel Signore, implorando la sua misericordia e la sua grazia perché la fecondi. La grazia produce a poco il frutto e rende l'anima matura nelle vie di Dio, preparandola al giudizio finale, che sarà il tempo della messe di tutte le anime. Chi si alimenta della parola di Dio non deve preoccuparsi eccessivamente di vedere subito il suo frutto nel cuore, perché l'azione della grazia è lenta e gradata. Chi si affanna e pretende di controllare continuamente la semente che è stata posta nel suo cuore, finisce per toglierla dal terreno e impedirne la germinazione. Occorre la pazienza dell'attesa e la fiducia grande nel Signore, tanto per l'anima propria quanto per quello che si dona agli altri. Il lavoro spirituale non è mai perduto. e dopo lunga attesa vengono fuori germi insperati di vita e il campo del Signore prospera e fruttifica. Prendo passo a pagina 316. Come? Il mondo affascina le anime perché ostenta una grandezza che in realtà non ha. Esso si sviluppa come pianta cattiva che subito cresce e dà frutti di morte. La Chiesa invece appare come una piccola cosa, diremmo quasi come un'utopia innanzi a quelli che la rinnegano. Ma questa piccolezza apparente ha in realtà in sé una forza di vita che nessuno sospetta e costituisce il riposo delle creature che cercano Dio. Gesù Cristo espresse questa vitalità con la parabola del granello di senapa. E questa è una pianta annuale con numerosi rami e larghe foglie che appartiene alla famiglia delle crocifere. Cresce abbondantemente in Palestina e raggiunge l'altezza di 3 o 4 metri, in modo che veramente gli uccelli vi possono nidificare. La semente di questa pianta è piccolissima di fronte al suo sviluppo e per questo Gesù la chiama una delle più piccole. Ora la Chiesa ha nella sua apparente piccolezza una vita meravigliosa e come granello di senapa cresce, si espande, fruttifica e raccoglie nelle sue braccia le anime. La Chiesa non si dilata come i grandi imperi a furia di armi e di spettacolose parate. Essa appare innanzi al mondo come un piccolo granello di senape che sembra sproporzionato al suo sviluppo, ma poi cresce in un grande arbusto sul quale possono nidificare gli uccelli. Nella Chiesa poi e nelle anime che ne fanno parte, il principio fondamentale della prosperità non è ciò che appare grande, ma l'umiltà che è piccolezza feconda. Non si raggiunge una meta elevata ingrandendosi, ma impicciolendosi. Più l'anima si umilia, più Dio la riempie di forza e di grazia. Più si impicciolisce, più cresce nelle vie della santità. Non si può, quindi, aspirare nella Chiesa a trionfi mondani e impressionanti, poiché il suo vero trionfo sta nella fecondità spirituale che la rende albero fiorito in mezzo all'universale sterilità. Gesù Cristo, parlando del granello di senape, si rivolse specialmente a quelli che attendevano il regno politico glorioso del Messia e a quelli che nei secoli futuri avrebbero sognato trionfi politici del suo regno. No, la Chiesa non avrà mai questi trionfi, che praticamente diminuirebbero la sua vera vita. Essa è pellegrina, naviga verso gli eterni vidi e combattente, e imbattuta aspira all'eterna vita, e non può trovare sulla terra né la sua dimora, né la perfetta calma, né il riposo. Ha terminato, Claudio.
Sì, no, penso anche ai pastorelli, io sempre vado a finire a Fatima,
andrò anche tra un po'. Trovi tutto.
Ma dico, questi non erano 3 granelli di senapa?
Certo, guarda un po'.
E sono state fatte le pellegrinazioni a Maria in tutto il mondo, Per cui la Madonna ha scelto 3 granelli di senapa, proprio analfabeti, più piccoli di così e piccoli di età, vero, pastorelli, ha scelto quelli lì e diciamo si è servita di loro per annunciare una grande cosa, no? Il trionfo del suo cuore immacolato dopo eventi tragici, vero, di cui abbiamo già parlato abbondantemente, ogni tanto ne parliamo. Qui 3 granelli di senapa, pensa un po' dove hanno steso i rami, su tutto il mondo. Però diciamo che bisognerebbe nidificare in questo albero, e invece noi scegliamo altri cespugli, non lo so. Non ci piace nidificare nell'albero di senapa, Ognuno si sceglie gli alberi che preferisce, no? E che ci vuoi fare, no?
Pensavo l'albero, ecco, che tende coi suoi rami verso l'alto, invece no, ci piace stare in mezzo ai rovi quasi, proprio rasenti
sì,
a terra,
sì.
Guarda un po', anche questo può essere un paradosso, ma
come le quaglie, facciamo il nido
esatto.
In mezzo all'erba, sì.
Poveri.
Vabbè, che vuoi fare, mamma mia. Senti, io però a sto punto, prima avevo parlato di Don Bosco, no? Tutti conoscono il segno, vero? E il sogno, scusa, il sogno segno di Don Bosco, ecco, che era aggredito. Ma io ho saputo, appunto, che quelle imbarcazioni che stavano intorno alla nave di Pietro, e poi si è saputo, perché è così, l'ha spiegato Don Bosco poi, ma questo poi pubblicamente non è stato detto, no? Risultava che queste erano le diocesi che erano contrarie al Papa, come si capisce bene adesso. Pensate che qualche giorno fa il direttore di Avvenire ha scritto, il direttore di Avvenire, no, che è il giornale della Chiesa dei Vescovi italiani, c'è che Benedetto XVI è stato costretto, vero, da vescovi, vero, a dimettersi. Qui vedete le diocesi che hanno accerchiato la nave di Pietro, e buttando dentro libri, eresie e cose varie, insomma, lo hanno fatto fuori. Adesso che gli abbiano sparato fisicamente, allora uno va a pensare a Giovanni Paolo II, no? E a questo Papa qui che gli hanno sparato spiritualmente perché l'hanno messo a KO, non ci pensa nessuno. E poi dice che all'orizzonte c'erano tante imbarcazioni di altre diocesi che stavano a guardare, non avevano il coraggio di intervenire per difendere il Papa, stavano a guardare i conigli, capite? Conigli che hanno paura. Poi quando l'imbarcazione è andata tra le due colonne, allora, visto e considerato come andavano le cose, si sono mossi dall'orizzonte e sono andati vicino al Papa. Quelli che hanno aggredito, diremmo così, e combattuto il Papa, dice poi quelle diocesi, si combattevano tra di loro e si sono affondate da sole. Questo è il sogno di Don Bosco, cari miei, che ci piaccia o non ci piaccia, qui si può sparare in tanti modi, si può sparare piombo, si può sparare menzogne, calunnie, di tutto. Povero Papa, gli hanno sparato addosso tutti gli scandali, tutti i pedofili del mondo, adesso è finito tutto, no? Vabbè, chi ha orecchie per intendere, intenda, no? E se non intende, se le lavi bene le orecchie, perché sarebbe ora di intendere.
Di fondo, sì.
Aprite, signore, apri le mie orecchie, ecco, intendi, l'altro giorno abbiamo letto qualcosa del genere, mi sembra, che riguardava le orecchie, apri i miei orecchi. Gli orecchi miei aperto, era scritto. Allora qua praticamente non servono gli ottorini, vero, laringoiati per aprire le orecchie, serve il Signore. Signore, è vero, apri i miei orecchi, cioè. Allora c'è un bel...
Io ero passata a San Giovanni Bosco, proprio visto che hai ricordato questo.
Ah, benissimo, episodio. Allora,
ecco,
prova.
È bellissimo, il Signore provvederà, dice, conservare denaro per i bisogni a venire, era per San Giovanni Bosco una mancanza di fiducia nella Divina Provvidenza. Lo dimostra questo episodio. Una sera Don Bosco si rivolse così a Don Rua. Don Rua, tutti chiedono denaro. E tu li mandi via mani vuote. Don Rua rispose, le casse sono vuote. Si vendano, disse allora Don Bosco, le cartelle della lotteria rimaste per far fronte ai debiti. Vendere ancora non mi pare prudente perché capitano spesso imprevisti, rispose Don Rua. Allora il Signore provvederà. È un chiudere la via alla provvidenza, mettere da parte denaro per i bisogni futuri. Temo che se ci troviamo in ristrettezze sia perché si vogliono fare troppi calcoli, quando in questo c'entra l'uomo, Dio si ritira. Così il santo viveva l'abbandono alla divina provvidenza e Dio non lo lasciò mai senza soccorso, operando spesso anche dei miracoli. Confidiamo anche noi nella divina provvidenza, certi che il Signore premierà chi ricorre a Lui con fede. Poi c'è un'ultima frase di San Giovanni Bosco: se ci abbandoniamo alla provvidenza, Gesù ci guiderà sani e salvi alla beata eternità. Ma se ci appoggiamo ai nostri calcoli, finiremo per vivere una vita piena di inquietudini, di affanni e di fastidi, e corriamo anche il pericolo di smarrire la retta via.
Vedi? Ecco. Quello lì sarebbe il fioretto di domani, no? Ma sì, quello di oggi è anche molto interessante,
certo,
abbiamo
qui
ancora qualche minuto.
Ecco, sì,
sì, sì,
possiamo farlo. Benissimo.
I fioretti sono, sai, devono essere profumati, no?
Profumati.
Adesso praticamente qui ci sono queste rose, no, che acquisti in inverno, che vengono dalle serre, non sanno neanche di erba, non sanno di niente, no? Belle, a parte che sono congelate, durano poco poi, no? Però se annusi,
non hanno profumo.
Se odori, non sanno di niente. Per cui anche i rosari che noi diciamo, se non ci mettiamo anche qualche rinuncia, qualche fioretto, qualche sacrificio, sono rose senza profumo.
Bello, hai ragione. Quello di oggi, in virtù del corpo del Signore. Francesco Pacini, un soldato pistoiese convertito dalle preghiere di Santa Giacinta Marescotti, dopo il consolidamento delle due confraternite dei Sacconi per l'assistenza degli infermi e della confraternita degli Oblati di Maria per l'assistenza ai vecchi e agli invalidi, si diede a vita eremitica nell'isola d'Elba. Dopo un certo tempo egli sentì all'improvviso e fortissimo l'impulso di ritornare a Viterbo. Che cosa era successo? Suor Giacinta, bisognosa della sua presenza per impedire che la confraternita degli Oblati di Maria si sfasciasse, aveva supplicato il proprio confessore di richiamarlo al memento della messa. Nella stessa ora la santa, che non conosceva il luogo dove il penitente si era ritirato, prostrata ai piedi del crocifisso, pregò tra le lacrime, in virtù del prezioso corpo e sangue di Cristo, che ora si offre sull'altare, ti supplico, o Francesco, di tornare. Francesco ritornò, e sotto la sua guida la confraternita riprese novella vita e fu riconosciuta dal vescovo della città, Francesco Brancacci.
Bene. Santa
giornata.
Ormai il mese di gennaio è finito,
sì,
praticamente è arrivata la neve, siamo allegri e contenti, sbiancare, bisogna sbiancare qui, e praticamente ormai passato il primo mese, che è il più lungo, il più freddo delle volte, vero? Vediamo, adesso andiamo nel febbraio e difatti mi dicono che ci sono regioni intere con febbri altissime, per cui febbraio, mese delle febbri. Poi la febbre dalle passioni c'è 12 mesi
sempre,
all'anno.
Sempre, sì.
Sempre. Vabbè, allora auguriamo a tutti quanti una buona fine e un buon principio, perché poi abbiamo la presentazione del Signore al Tempio. Il mese prossimo.
Breve, sì, sì. Quindi niente febbri di nessun genere.
Niente.
Niente.
No, no. Ecco, domani c'è sabato con Maria e avrò da meditare, ecco, Mater Amabilis, e credo che sia veramente una cosa deliziosa pensare all'amabilità di Maria, per cui alle 4:30, se volete ancora fare un po' di penitenza, che serve, vedete, il rosario, ma se voi ascoltate Claudio, fate penitenza, per cui dovete farla la penitenza. Bene, Ave Maria.
Grazie, grazie l'Immacolata, Ave Maria, santa giornata a tutti.